scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Quella sera lo adorai, pianse e rise improvvisando. Io quella sera non ho riso e tantomeno non ho pianto. L'avrei creduto tu. Io stavo solo lavorando. No, no, non è vero. Ci credevi. È stata la tua vita ed è la mia. Se non è così, il teatro è solo una follia. Tre passi avanti, due a sinistra, rimani sempre bene in vista, non guardarli mai negli occhi, di solo cose che sanno già, che sia Romeo o Pulcinella, la fine del viaggio resta quella. Ringrazia sempre, sei un artista, è questa la loro verità.
Senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni per non restarci male. Alle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare, ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Benvenuti qui su Radio 403, ben ritrovati alla nostra seconda puntata di Golosi d'Arte. Con me sono Simona Selvini, che conduco, e con un regista misterioso che mi accompagna sempre, muto, ma c'è. Oggi abbiamo un ospite eccezionale, un ospite che mi fa segno di abbassare la cresta, ma che è qui, che è una persona che conosco personalmente, ed è Ettore Pancaldi.
Salve a tutti e spero che siate molti ad ascoltare Simona e così di conseguenza anche me.
Esatto. ci portiamo dietro le cose. Esatto. Bene. Ettore Pancaldi, sì, è qui, visto che questa è una trasmissione sull'arte, poi si capirà poco alla volta che cosa io pensi dell'arte e quanto sia grande per me il concetto. Ma diciamo che è un fautore, un importante personaggio di una corrente di arte, cioè del teatro, direi.
Sì, purtroppo il teatro si è impossessato della mia vita come un demone. Ma al di là di farlo, soprattutto ringrazio il teatro che esiste. Io tanti anni fa conobbi un attore che purtroppo non c'è più, Duilio Del Prete, e rimase meravigliato che io ero sempre al teatro e mi disse: ma non è che vuoi recitare e non ti azzardi? Invece no, non so mai pensato, e mi disse: ma prova a farlo anche amatorialmente, ne vedrai meno del teatro dopo.
Oh.
E questo io poi ho cominciato a farlo, però non è vero. Ha più di 70 anni Io mi piace recitare, costruire uno spettacolo, ma mi piace soprattutto usufruire del teatro, perché credo che in un momento come questo nostro, che è un mondo virtuale, la magia dello spettacolo dal vivo sia insostituibile. E allora soprattutto cerco di spendermi come posso, le mie ancora poche energie, che poi non sono poi così poche, però per invitare la gente a uscire, andare a teatro. Perché purtroppo tu lo sai meglio di me com'è la situazione. Siamo passati da la critica, era quella che muoveva i fili, ormai non viene neanche più recensito teatro. E quindi noi vecchietti abbiamo avuto la televisione che ci ha invitato a teatro, infatti c'erano prose, video prose, cose varie, televisione, anche se non è la stessa cosa, però no. Intanto era un veicolo. Chi ne parla più? Attualmente di teatro ci sono due trasmissioni, una sull'1, una sulla Rai 3, ha degli orari improponibili,
ecco, infatti,
l'1.50, 2-5. E come fa uno a scegliere? Per forza, se si muove con, andando sul sicuro, vedendo magari un divo della televisione che, e poi magari lo delude e non torna più a teatro.
Io ti chiedevo, Ettore, secondo te perché c'è questo tirare indietro, diciamo così, della televisione rispetto al teatro? Cioè, perché una volta c'erano dei programmi, io mi ricordo di aver visto ovviamente in anni successivi, perché addirittura era ancora in bianco e nero, mi sono certo. Vista dei Paolo Stoppa, mi sono vista della roba bellissima, tutti. Dei Pirandelli da rimanere. Io mi ricordo ancora Un uomo dal fiore in bocca di Stoppa, me lo ricordo ancora, io bimba che attaccata alla televisione, da sola ovviamente, perché in casa mia il teatro non era amatissimo, era una perdita di tempo.
Ma non lo conoscevano,
esatto,
anche in casa mia,
no,
non è che...
infatti, ma per quello non era una cosa per loro importante. E io mi ricordo questa cosa, perché per cui per chi era appassionato qualcosa si riusciva intanto a vedere, a far nascere, forse sono queste cose che mi hanno fatto nascere la voglia di diventare un'attrice, una regista, eccetera.
Ma poi anche la voglia solo di usufruire del teatro, perché passa un messaggio distorto, quello che il teatro è mondanità, ci vai col vestitino buono. Non è vero, è un posto dove poi cresci.
Esatto,
cresci.
Secondo me è proprio una via, adesso questa l'ho fatta come la mia via in questo senso.
E in base a quello che tu mi dicevi prima, credo che questo passo indietro abbia una parola solo, gli sponsor. Gli sponsor non credono che il teatro abbia un ritorno d'immagine, per cui non mettono soldi e quindi, detto brutto, non tira. Il teatro non me lo so sentito dire tante quelle volte.
Il teatro io mi ricordo una pubblicità che diceva che qualcosa tirava, ma questa non. Il teatro non tira. Il teatro non tira, per me mi viene da dire, perché la gente non lo conosce.
No, ma è quello che stavo dicendo io. È per quello che cerco di spendermi in questa maniera. Per il fatto che io ti dico, a parte la televisione, ma però ancora prima, perché fin da bambino io ascoltavo molto la radio. Io sono cresciuto con la testa nella radio.
Ho avuto un'immagine strana di te contornato da delle antenne.
Era così perché era una disperazione. Ero vivacissimo per farmi star buoni, accendevano la radio, non te ne accorgevi più. Ero lì perché non solo ascoltavo, avevo questo Brion Vega, che è solo chi ha avuto la radio in tempo di guerra se lo ricorderà, era bello. Wow, un mobile momento.
Sì,
e
è vero.
Io quando mi stancavo ad ascoltare andavo con la testa tra il muro e la radio cercando di vedere se passava quello che stava parlando. Quindi, parlo poi non avevo 18 anni, avevo 3-4 anni.
Un bimbo.
E quindi per dirti, poi il dramma qual era? Il dramma era quando la radio non andava più. E allora, oddio.
Errore.
Allora chiamavamo questo che poi non so neanche che lavoro facesse, ma ci veniva a aggiustare la radio, e lui tutte le volte mi fermava al cuore dicendomi: ah, c'è una valvola, perché c'erano le valvole in queste radio, perché sennò bisogna portarla dentro. Dico, ma vengo stasera. Io tutto quel giorno che lavorava tutto il giorno in ansia, e poi finalmente alla sera lui guardava, me lo ricordo ancora come fosse adesso, guardava in trasparenza la sé, la velvola e la valvola.
Respiro, è la valvola, molto bene, così si può riavere molto presto.
E allora ti dico, erano, e forse era anche il, molte volte giocavo a fare il teatro, tu pensi, stranissimo, perché poi non ero mai stato a teatro, però io ho sempre letto molto, per cui sapevo che c'era una ribalta, e avevamo una luce gialla in casa, e io chiaramente non ero altissimo, sono alto anche adesso, ma allora poi ancora meno, per cui giocavo da un lato della tavola perché facevo il contorno del palcoscenico. Vabbè, è una cosa stranissima.
No, ma è bellissimo.
È una cosa stranissima. Però poi niente, ma come ti ripeto, in casa mia non, c'era mio nonno, il babbo della mia mamma, ma io non l'ho conosciuto, non mi può aver condizionato. Sicuramente mia mamma era più sensibile a queste cose, quindi ascoltavamo molto la prosa per la radio e così via.
Io l'ho ascoltata con mia nonna, anch'io. Mi ricordo che dei radiodrammi, delle cose, certo, del genere, con i suoni, mi ricordo i suoni di porte che si aprivano.
Esatto, bravissimi.
E poi.
E difatti poi la Rai 3 credo che tuttora dedica molto al teatro. E solo che anche lì la radio nei confronti della televisione, sai, essendo più immediata l'immagine, purtroppo anche la radio paga. O meglio, no, non paga lo scotto della televisione, ha un pubblico diverso.
Ha un pubblico diverso, effettivamente, poi forse anche dipende da orari, da tante
cose.
No,
ma poi lascia più libera l'immaginazione alla radio, lo sappiamo benissimo.
Siamo qui.
È un mondo, esatto.
No, è un mondo, sì, è vero, immaginifico, pazzesco, perché mentre noi parliamo, chi non ci conosce, chi non ci ha visto, si può immaginare dalla nostra voce come siamo.
E il bello è quello. Io nell'84, per 3 anni, ho fatto una trasmissione per un canale che non c'è più, Canale F e Castel San Pietro, non mi veniva più, e facevamo questa trasmissione di sabato sera solo di chiacchiere, pochissima musica, eravamo in due e facevamo dalle 10 a mezzanotte. Poi, sai, con le telefonate, rispondevamo alle telefonate, affrontavamo i temi, è finita che facevamo dalle 9 alle 2.
No.
Poi, prima di venire via, registravo una trasmissione per di teatro, di pubblicità per il teatro, arrivavo a casa mattina, perché, e dopo, sai, ho smesso perché allora non c'erano i telefonini, no? E realizzavo che c'erano dei pezzi da Castel San Pietro ai centri abitati che, fosse rimasto cosiddetto a piedi, avrei dovuto aspettare l'alba, no? Per cui smisi. Però è stata una cosa bellissima che ricordo volentierissimo, e appunto per questo fatto che tu dicevi, perché chi ti ascolta, ognuno si immagina, ha un'immagine di te, ed è il bello è quello.
E questo si trova, penso che tutti lo possano provare, tipo al telefono, quando rispondi, a me è capitato, di rispondere pronto, e mi hanno chiesto sì, ma c'è la mamma. Ma al momento no.
Io sono stato 120 kg fino ai 30 anni, e chi mi parlava per telefono quando mi vedeva rimaneva male, perché secondo loro non avevo una voce da obeso.
Che poi uno dovrebbe capire qual è la voce, che cosa ci immaginiamo noi, no?
Ma forse pensando a un omone pensano a una voce profonda.
Una vociona. L'omone è la vociona, invece non è detto.
E così, cara.
No, è bellissima questa cosa dell'immaginazione che la radio permette.
Certo.
Anche perché in questo mondo così di immagine, effettivamente, questo, la radio taglia un po' i ponti con questa cosa.
Certo.
È bellissimo. E allora io adesso sai cosa faccio?
No.
Io ti dedico una canzone.
Oddio me.
Ti dedico una canzone perché ho pensato a una canzone che fosse dolce come te, e cantata da qualcuno che non si sente più, ma che a me è piaciuto tanto e mi ricorda moltissimo delle parti della mia infanzia, perché a mia mamma piaceva moltissimo, ed è Charles Aznavour con L'Istrione.
Meraviglioso.
sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Se con nessuno di voi non ho niente in comune, io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più, la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale. Uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione, e l'arte, l'arte sola, è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà.
Che dici?
Che dire, ha attraversato tanti anni questo artista. Venne poco prima della sua dipartita, venne a Parma a fare un concerto. E allora una mia amica, che lo adorava come lo adoravo io, mi dice: andiamo?
Allora ci ho preso!
E allora andiamo? E sul momento, sai, sì, poi ho calcolato che senz'altro sarà stato bravissimo, ma gli anni erano passati, no, preferisco avere il ricordo. Anche perché avevamo sentito Dionne Warwick ed era stata una grande delusione, perché era un'ombra di se stessa, perché no, dei guardi abbiamo già dato, poi magari lui no, però aveva già una novantina d'anni, quindi
caspita, anche per lui, anche per comunque lui magari era anche un pochino stanchino,
cioè, non lo so, e poi magari
magari era eccezionale, chi lo sa, infatti, perché poi l'età conta poco. Ma io ti ho messo
dipende.
Sì, no, io mi ricordo un Arnoldo Foà in teatro fino alla fine, però
sì.
Addirittura ho questo ricordo bellissimo, che purtroppo non vidi lo spettacolo, venne a Bologna, ma ci fu un problema con i trasporti, non gli mandarono la scenografia, quindi aveva questo spettacolo da fare, mi pare al Duse allora, e non mandarono la scenografia perché non passarono i camion, e lui fece lo spettacolo con tutta la sua compagnia senza scenografia. Mi mando le porte, mi mando gli oggetti. Deve essere stata una cosa spettacolare, veramente spettacolare, perché la forza, no? Proprio secondo me dell'attore è proprio nel prendere una situazione e cambiarla, trasformarla, no? E riuscire ad arrivare dove vuole arrivare con niente. Quello che dico sempre, per esempio, ai miei allievi è che effettivamente il teatro non è che cambia, non è un set cinematografico. Il teatro è come struttura, è quella. C'è un palco, ci sono le quinte, poi ci può essere un teatro diverso dall'altro, ma siamo lì. E quello che cambia è l'atmosfera che noi riusciamo a creare quando siamo lì. Possiamo far immaginare che sia una nave, che sia un regno, non lo so, fantastico, che sia una casa, che sia un posto, una prigione, che sia qualsiasi cosa. Ma sono quattro tavole di legno. Quindi lì è la potenza, secondo me, no, del teatro. Quindi che con poco, io sono poi minimal nelle mie scenografie, con poco fai tanto. E niente, mi veniva in mente lui.
No, ma è vero. Io, questo che dici è vero. Io, secondo, io ho una mia visione, no? La vita, il cinema e il teatro. Il cinema per me è una fotografia. Il teatro è un dipinto che cambia dalla mano del pittore, di conseguenza è per questo che puoi rivedere la stessa commedia 25.000 volte, ma però c'è sempre un'intenzione diversa. Riguardo Arnoldo Foà, l'ultima volta mia, io lo vidi all'Arena del Sole. Con
comunque con te veramente è come parlare con... tu sai tutto, hai visto tutto, no. Per me è sempre un onore, davvero.
È troppo buono.
Grazie.
Con Erika Blank e fecero Sul Lago Dorato, che era un film con Catherine Hepburn, Jane Fonda. E inutile dire che si sentiva che aveva più di 90 anni, perché la sua bella voce non era più così squillante. Quello che mi colpì, che siccome aveva delle parti brillanti, invece di, tu sai meglio di me che quando vuoi far ridere le persone parli in fretta, ma lui, che è un grande commediante, giocava al rallentamento.
Se lo poteva permettere.
E poi... aveva lo stesso effetto. E lo ricordo benissimo, ma che poi è stato qualche anno prima di partita. Ernesto Calindri, un altro che è morto in scena praticamente.
Sì, sì.
L'anno prima venne a Bologna e con Mercadet, la farista di Balzac, e andai in camerino perché e mi trovai questo signore con gli occhi che brillavano e sembrava che avesse la febbre, che era felice che tu eri lì, e le dico complimenti, e lui mi fa un segno col dito sull'orecchio come per dire l'auricolare. Allora dico, però i tempi sono suoi, erano tempi meravigliosi, lascia pure che ci fosse qualcuno che le ricordava qualcosa. Grazie, grazie, grazie. E anche lui morì a metà della tournée dell'anno dopo, perché proprio è il grande amore che lì, Franca Valeri, che la vidi a Casalecchio, un spettacolo molto duro, Le serve di Jean Genet con Anna Maria Guarnieri.
È bellissimo. Stato il mio primo esame in Accademia.
Bellissimo, bravissime. Lei teneva purtroppo il Parkinson, lei lo teneva ancora abbastanza
a bada,
e durante la commedia non te ne accorgevi, tranne qualche incertezza forse quando perché poi avevano tutta una scenografia che dovevano abbandonare diversi piani e lei guardava dove mettere i piedi, si notava, però solo che dobbiamo aspettare, non ci lasciano andare in camerino, aspettiamo giù. E mi è passata davanti e non era lei, era una vecchietta piegata in due a braccetto di un'altra signora, e le dico, signora complimenti, e lei si è alzata su, grazie, e si sentiva anche il Parkinson, il miracolo del palcoscenico.
Del teatro, assolutamente, come le persone che balbettano e poi ti recitano certo. Senza balbettare.
Filippo Timi... quando parli con lui appena inizia a recitare ha questa voce ferma, questa voce
è così, forse è un altro uso del cervello e forse anche altro, c'è altro chissà,
ma sai, io credo che siano molto le emozioni,
emotivo, sì sì, c'è altro in quel senso,
l'emozione che perché uno fa teatro se potesse fare anche campare solo di cinema? Perché si vuole emozionare.
Perché il teatro rispetto al cinema effettivamente è un'altra cosa, nel senso che nel cinema non importa come tu sia quel giorno, se quel giorno non ti riesce magari puoi ripetere, puoi rifare,
sì,
a teatro devi essere così.
Questo lo pensavo anch'io, però ci sono delle abilità diverse,
certo,
perché soprattutto nel cinema qual è la più grande abilità? Che tu fermi una scena e devi finire il giorno dopo, ti devi ritrovare con lo stesso stato d'animo e soprattutto il controllo del viso,
sì,
che per me è un delirio, perché col fatto che se uno alza il sopracciglio, io se alzo sul sopracciglio con la mia faccia mi viene su mezza faccia, bisognerebbe sempre che fossi davanti allo specchio, e comunque noi facciamo teatro, va bene così.
No, sì, sono scelte, probabilmente sono vie diverse, no?
Sono due cose diverse. Però sicuramente per il riscontro, chiaramente il teatro ti dà un riscontro subito, perché tu
la vedi, poi la vedi lì, lo senti, lo percepisci.
Lo senti, perché se le persone non sono attente, tossiscono, cigolano. Ma ci sono quei momenti, rari però che ci sono, che proprio te ne accorgi che stanno pendendo dalle tue labbra ed è come un transfer.
Sì.
Finalmente il teatro ha la sua funzione, quella di uscire da noi stessi per andare verso gli altri.
E secondo me la cosa bella anche di questo, a parte uscire da sé per andare verso gli altri, che è meraviglioso,
ma è
che c'è uno scambio. Mentre io esco da me e vado verso gli altri, io sento gli altri che vengono verso di me.
È uno scambio di energie.
Uno scambio meraviglioso per me. È diciamo unico, perché effettivamente non hai il riscontro, come dici tu, del pubblico se fai un film, per esempio. Nel senso che non è... Loro sono nelle sale, magari lo può vedere più gente, questo sì. Un film.
E rimane. Perché la cosa del teatro, purtroppo, c'è chi
effimero.
Dice, cioè, esatto, c'è chi dice che l'attore di teatro scrive nell'acqua. Perché in effetti sembrerebbe così. A me piace invece dire sì, scrive nell'acqua, però rimane nella mente di chi ha assistito allo spettacolo.
Esatto, nel cuore,
certo,
nella pelle.
Il cinema rimane lì, lo puoi rivedere.
C'è chi diceva che comunque è la bellezza del teatro è che effettivamente non esiste.
Esatto.
Non esiste.
Io sono anche convinto che la superstizione degli attori sia dovuta a questo. Tutte le sere fai la stessa cosa, ma non è la stessa cosa.
Mai.
Per cui devi, sai, ti attacchi a quello che puoi, no? Perché poi tutto venga al meglio, tutto venga.
Sì, esatto, ti attacchi proprio in tutti i sensi, perché ci sono tantissime cose. Tu ne usi di scaramanzia, cioè, quando stai per recitare?
No.
Disse toccandosi, no.
No.
Ma voi non vedete, ma sta tirando fuori un cornetto.
No, una
no.
Mano che fa le corna.
Si chiama così, scusate. Una mano che fa le corna. No, ci sono tantissime cose. Una volta mi ricordo... una Marinella Manicardi che venne a teatro, nel teatro che gestivo, e dove aveva spettacolo, prima di entrare in scena mi toccò il culo tranquillamente e io c'ero rimasta un attimo così, perché io non avevo questa usanza, e lei mi dice: guarda che è così,
sì.
Funziona, vabbè, e facciamoci toccare il culo dalla Marinella. Finché è Marinella Manicardi che mi tocca il culo, a me va benissimo, cioè,
no, ma comunque lo so che è una... Lo so che è una, appunto, una delle tante pratiche.
Che sì, ce ne sono veramente tante, tra l'altro, perché ci sono, a parte i modi di dire, no? Che vabbè, come ci auguriamo.
Le balene, i lupi.
le balene, i lupi e la merda. Cioè, si può dire merda, regista? Si può dire merda? Mi dice di sì, perché è un augurio, augurio importante.
Perché appunto c'è anche la barzelletta, no? Che dice: incontrano il lupo e la balena, no? E il lupo dice: com'è che sei così serio? Cioè, ma se tu sapessi cosa mi tocca di mettermi in bocca tutti i giorni, pensa a me, la balena.
vabbè. Cose belle delle balene. No, comunque il discorso sulla merda c'è un perché.
Non lo so però sì.
Sì, sì, io lo so. È una questione di scaramanzia sulla quantità di pubblico, nel senso che una volta c'erano i cavalli.
Dei cavalli, sì, è vero.
C'erano i cavalli e allora i cavalli notoriamente non hanno un bagno e quindi fanno la loro cacca qua e là. Quindi l'attore guardava e sperava ci fosse tanta cacca, tanto pubblico si mangia stasera, è un po' così, no, il gioco.
Ma anche il discorso del viola. Un'altra superstizione,
sì.
Perché c'è chi la fa risalire, gli spacca, gli salta montagna, per quando arrivavano nei paesi e vedevano le insegne della Quaresima, non si recitavano, non si mangiava.
Esatto, teatri chiusi.
Qualcun altro invece pensa alle poltrone vuote.
Ah,
e di conseguenza
vedi il colore della poltrona.
Tanti anni fa c'era Vandosiris, che era regina della varietà.
Oh, sì.
Che volle sfidare le cose, no? E si fece un costume viola, un vestito viola. Si bruciarono le scene. Di conseguenza non ha mai più il viola. E se ti ricordi, Polvere di Stelle con Alberto Sordi e Monica Vitti,
signor, sì.
A un certo punto loro sono dei guitti e si incrociano, non hanno da mangiare, si incrociano in stazione con la... il lussuoso treno della Vandosiris, la signora Vandosiris, e lui a pochi soldi compra un mazzetto di violette e poi gli mette sotto, signora Vandosiris, signora Vandosiris, e lei chi è?
Perché viola.
Perché è viola e sembra che sia stato per quello anche.
Sì, ci sono, ci sono un sacco di superstizioni, cioè la superstizione del Macbeth, attenzione.
Macbeth per la prosa e la forza del destino per la lirica.
Pensa che roba.
Perché siccome fu scritto da Verdi negli anni di galera, dove lui aveva tante disgrazie, morì figli, moglie e così via, qualcuno è convinto che quando si mette in scena la forza del destino succeda sempre qualcosa.
Ma sono cose incredibili, però ci sono, fanno parte anche della magia del teatro in qualche modo. Allora, io ti ho dedicato una canzone, adesso ti chiedo che canzone vuoi sentire tu?
Ma ce ne sono tante. Ce ne sono tante, talmente. Una che mi piace particolarmente, che è di Lucio Dalla, che però non viene quasi mai trasmessa, è Il cielo.
Ogni tuo desiderio è un ordine.
Ma davvero?
Ah, sì.
L'hai trovato?
L'ho trovato e lo sentiremo subito.
A te non avrei mai.
Il cielo, la terra finisce e la comincia il cielo. Guardo ed anche stasera fa pensare a te. Il cielo, vicino e lontano vedo sempre il cielo. Ricordo lo stesso colore in fondo agli occhi tuoi. Può volare oltre le nuvole, ma sempre in alto tu vedrai il cielo, si perde il pensiero quando guardo il cielo. Dolce che ho di te, si può volare tra le stelle, ma sempre in alto troverai.
ce l'ho. Perché la fai tornare insieme a me? Il cielo, la terra finisce e la comincio il cielo. Ed ecco, ecco, ritorna il ricordo dolce che ho di te. Il cielo.
Il cielo,
grazie.
No, grazie a te.
Mi
che
si
sei
apre capo... anche il respiro a sentire questa canzone.
Vero che, oh, che bella cosa che hai detto, mi piace molto. Cioè il fatto che il respiro sia anche collegato alle emozioni.
Soprattutto.
No?
E un'altra canzone mi fa lo stesso effetto, che è una canzone molto più vecchia, Je suis comment di Edith Piaf.
Je suis comment.
Io so com'è.
Io so com'è, infatti, no, giustamente.
Ti fa vedere la libertà, questo, poi questo non si sveglia, allora lei le dice... A fine della canzone.
Ecco, allora ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda. Qual è una cosa, un valore a cui tu non rinunceresti mai, visto che parlavi?
La sincerità.
Oh, la sincerità. Infatti ti vedo.
E mi ha complicato tanto la vita.
Chissà.
No, me l'ha sempre complicato.
Ma in che senso?
Nel senso che non sempre si può dire quello che si pensa. Poi sai, diventando vecchio sono diventato un po' più... Perché prima la buttavo in faccia, adesso insomma, però io ho la verità, la mia.
Certo,
mia verità,
come direbbe Pirandello, no?
Ma
di verità
così
ce ne
poi
sono
anche,
tante. Certo. E quindi la sincerità è la cosa che ti ha sempre contraddistinto?
Sì. Sì, e poi come ho paura, fra virgolette. Temo quando me ne accorgo che una persona non è sincera. Io cambio strada perché non mi aspetto di tutto.
Poi tra l'altro facendo teatro, adesso io parlo per me, ma suppongo di parlare anche per te, non lo so. Sì, a volte notiamo dei gesti, dei modi e capiamo, almeno a me capita, di capire la bugia molto presto. Nel senso che vedo un atteggiamento falso, a volte anche gente su YouTube, gente che potrei seguire perché mi interessano cose. Vado a vedere, mi è capitato così tempo fa, andavo a vedere dei medici perché mi interessava seguire un filone scientifico e ogni volta io li guardavo e dicevo, no, ma guarda come stai guardando. Ma parlavo io da sola con il video di YouTube dicendo, ma mi stai vendendo le pentole, si vede benissimo, mi stai fregando, qui è una bugia, questo non mi interessa. E voltavo e cambiavo, finché non ho trovato proprio, c'è una persona che... ho notato essere onesta, ma anche a me piace molto
poi in più altra parte della mia vita, perché tu sai meglio di me che col teatro non è che si possa vivere. Io il mio lavoro è stata la mia vita, prima come infermiere e poi come fisioterapista. E mi sono abituato a guardare molto in faccia la gente, perché il mio terrore da infermiere giovane era di non distinguere uno che stesse male veramente da uno che fingeva. E un mio collega anziano mi disse, ma tu abituati a guardarli, te ne accorgerai, sì. E questo mi ha aiutato tanto, anche dopo come fisioterapista, come... E sai, un pochino, senza arrivare a dei livelli, però un po' di psicologia spicciola c'è.
Già il buon senso aiuta moltissimo, no? Vedere anche la persona... ricordarsi cosa ha detto, cosa fa, e poi vai avanti in una certa linea e capisci. Ma poi questa cosa di osservare è la base dell'attore, fondamentalmente. Prima cosa, osserva. Come diceva anche Stanislavski, no? Tu vai a casa, ti guardi come i tuoi genitori mangiano e provi a vedere anche come mangi tu. E cioè come usi la forchetta, come usi il cucchiaio, in che modo porti le cose alla bocca, in che modo... Sono cose piccole che adesso... Volendo fa parte anche della mindfulness, cioè proprio della consapevolezza. Però in realtà l'attore è un viaggio che fa da sempre, perché chiaramente per riprodurre un qualcosa di vero, nel quale la gente può credere, perché questo è il gioco, deve comunque avere una base reale, devi avere veramente una base che centri. Oppure onirica anche, però deve avere un perché, deve essere
è
molto
un qualcosa che ti appartenga anche. Perché sicuramente sei più vero nel, per qualche lato ti ricorda qualcosa di te,
sì,
aiuterà di sicuro.
Lo agganci assolutamente.
Mi piace che tu parli di Stanislavski, perché è una cosa che adoro nel suo metodo, è il training autogeno.
Sì.
E sembra una cretinata, ma aiuta tantissimo la concentrazione. E io, come ti dico, essendo uno schizofrenico, fisioterapista e anche attore, a un certo punto lavoravo a Rizzoli e facciamo dei corsi per ginnastiche dolci, per cui ci viene insegnato il training autogeno. E io lo facevo con i miei amici, compagnia, un'ora prima dello spettacolo, delle prove. E nel 2000, che era Bologna Città della Cultura, facciamo un progetto che venne approvato, era sulla Commedia dell'Arte.
Allora.
E finalmente noi poveri guitti avevamo due soldi, per cui ci fu una scena bellissima, il Caro dei Comici, ma soprattutto ci permettevamo due attori professionisti. E trovavamo questi due attori giovani, allora, perché sono diventati famosi in quasi tutto il mondo, Fabrizio Palladin e Cristina Coltelli, erano rispettivamente Arlecchino e Brighella. E così. E Cristina, sono passati tanti anni, e me lo ricorda sempre. Dice, mi ricordo quanto ci preparavamo. Perché appunto,
il training autogeno.
Il training autogeno, perché ti aiuta tantissimo.
Ma tanto, assolutamente. Poi dopo ognuno...
Lei sarebbe stata brava ugualmente. Però.
Ma certo, non è tanto il discorso della bravura, ma forse il discorso, anche a me viene a dire, della chiarezza e della profondità. In qualche modo ti apre e riesci ad arrivare un po' più in là, come dire, fai il passettino.
Stai toccando un altro tema che mi sta a cuore. Non c'è l'attore bravo, c'è la persona che si dà.
Infatti ti volevo fare una domanda, in realtà, alla quale io tengo particolarmente, che è, secondo te, perché mi interessano proprio le visioni delle persone, esiste il talento?
Non lo so. Secondo me, come ti ripeto, io la vedo come un fatto di volontà, un fatto di darsi, di non avere delle remore, perché se hai delle paure, il pubblico arrivi al pubblico.
Ah no, assolutamente.
Ma tu sai meglio di me che vedi degli attori bravissimi, con una tecnica impeccabile, ma non arrivano alla seconda
fila.
Non arriva. Potrei farti anche dei nomi, mi sono giocato anche delle amicizie. Però
a proposito della sincerità.
Preferisco un attore sporco, ma che mi arriva.
Sì, magari, ecco. Io per talento intendo qualcosa tipo o nasci così o non puoi far l'attore, per dire. Secondo te?
No. Secondo me no, perché per me è la vita che ti porta anche a certe cose, certe rivalse.
Sì, guarda, sono d'accordo.
Quante persone chiuse trovano la sua strada nel teatro?
Assolutamente. Solitamente sono persone inizialmente molto timide, che hanno tanto da dire e devono incanalarlo e non sanno dove incanalarlo. Il teatro è un canale meraviglioso per poter comunicare.
Non a caso, perché è molto indicato anche per molte malattie mentali.
Sì, non a caso io effettivamente ho degli allievi così.
Andiamo in un campo a cui tengo molto, perché tu devi sapere che io ho fatto l'infermiere in anni che non esisteva l'infermiere professionale uomo, erano solo le signorine che andavano al convitto, noi eravamo generici. E adesso è cambiato tutto. E adesso l'infermiera ha tutte le nozioni. Allora no, c'era o l'infermiere psichiatrico o l'infermiere. Per cui noi ci trovavamo, ero all'ospedale maggiore, che magari c'era ancora il Roncati attivo, prendevano una broncopolmonite e venivano ricoverati lì. I furenti, i poverini, avevano l'infermiere, gli altri no. E tu in qualche modo non dovevi far vedere che avevi paura, perché peggioravi le cose, però non avevi strumenti. Allora non smetterò mai più di ringraziare questo medico, che era un tirocinante, che mi sentì, che esternavo questa cosa, e mi dice, ma conosce il dottor Basaglia? Che allora siamo lontani dalla
legge.
E adesso lui, poverino, ecco, è riconosciuto solo come quello che ha chiuso i manicomi, ma non è vero. Se non fossimo in un paese, purtroppo, come la nostra Italia, si sarebbero fatti punti d'oro a queste persone, perché ne insegnava a curare non solo il suo tipo da malati, anche gli altri, perché lui dice che non esiste cura se tu non ti prendi a carico il paziente, proprio
di prendersi a carico.
Ma è vero, ti faccio un esempio terra a terra. Se tu vieni da me e mi dici che hai male le ginocchia, io come fisioterapista ti faccio tutto quello che so che va bene. Ah. Ma se tu, Simona Selvini, non mi dici che sei una suora e io non ti posso dire, può pregare anche di in piedi, io non ti ho fatto niente. E questa è la grande lezione del professor Basaglia.
Secondo me,
oltre che considerare i suoi malati come altri, ecco,
certo.
Perché c'era la maledizione della malattia mentale.
Infatti, ecco. C'era era al bando proprio.
Io lo dico e lo firmo: come erano considerati i manicomi, cioè dove dimenticare la gente, va bene che siano chiusi.
Dove dimenticare la gente, sì.
Solo che il problema qual è? Che non c'è stato il supporto, perché ti ritrovi che il ricco, se va in crisi, dopo va in un appagamento, in una casa di cura, quello che non ha mezzi è addosso alla famiglia, con la conseguenza che loro hanno molta sensibilità e se ne accorgono della paura degli altri e peggiorano.
Ma poi penso che tutti noi dentro abbiamo questo filo, sarà che secondo me il teatro, per esempio, e la follia, in qualche modo stanno su un filo stretto, no? Certo. Stanno su un filo stretto. Infatti il teatro è uno dei personaggi che piace sempre.
Dice una canzone
quello.
Meravigliosa di Bruno Laussi: il filo che conduce dalla ragione alla follia si è spezzato proprio adesso nella mente mia.
Queste citazioni da Bruno Laussi non me l'aspettavo, però è sempre bello sentire.
Ma è bellissima, è la memoria di quei giorni, credo che si chiami.
Ma tu vedi anche, adesso io non so, io vedo il legame, no, tra follia e teatro, e tu il legame tra fisioterapia e teatro lo vedi?
Follia.
Ma anche lì la follia lega tutto, allora.
Io mi ricordo che collaboravamo con molto bene tanti anni fa col quartiere Borgo Panigale, e allora una delle ragazze lì del quartiere mi disse: ma cos'hai nella borsa? Perché avevo con me questa borsa. E allora dico: le due anime dello schizofrenico, un libro di fisioterapia e un libro di teatro. Però non chiedermi, forse voler aiutare gli altri,
per esempio,
aprendosi agli altri.
Come direbbe Giorgio Nardone, potrebbe essere una tua tentata soluzione ridondante. Esatto. Ma qui andiamo nella psicologia fitta. Grazie Nardone, è un personaggio che ho conosciuto, una persona meravigliosa, in gambissima. A questo punto ti volevo chiedere, stai facendo qualcosa tu adesso?
Sì, io adesso sono in...
Perché prima ti ho visto con un copione in mano.
Beh, quello mi sto preparando. No, invece adesso in questi giorni siamo in giro per Bologna e dintorni con la compagnia Bruno Lanzarini, e facciamo un testo di Dianto Scavara, che era un attore della compagnia Lanzarini degli anni 50, 50-60, e Quand l'hai vol, l'hai vol. Il copione a cui ti riferisci, io spero che sto con l'infermieristica teatrale, siccome quest'anno sono i 200 anni della morte di Florence Nightingale.
È infermieristica teatrale?
Sì.
Vedi che poi si attacca.
Ah beh, certo.
Vedi che poi si attacca tutto.
Prima. E allora sai, e stiamo provando questo testo che si ispira ad Aspettando Godot. E invece siamo due infermieri. Io e Andrea Filippini.
E quando
Bologna no. In aprile debuttiamo a Mortara.
A Mortara.
Poi dovremo andare a Prato, a Siracusa, però per adesso delle date per Bologna non ce ne sono.
Allora, facciamo così, visto che magari qualcuno potrebbe essere anche interessato a queste cose, visto che la radio si sente un po' dappertutto, se mi fai il piacere di dirmelo, io quando posto sulla
pronti,
pagina,
sì.
Verso nel periodo, nella pagina appunto di Golosi d'Arte, e le tue date, così magari chi è nei paraggi può venire a, a certo. vederti di persona e a vedere se la tua voce effettivamente corrisponde a quello che si immagina.
Se lasciamo stare, quello non importa.
No, beh, può essere sempre interessante. Tu comunque fai tante altre cose, che io sappia.
Sì, certo, in più per Radio Frequenza Appennino con Fabrizio Carollo.
Ciao Fabrizio!
Sono 5 anni che facciamo delle trasmissioni sul teatro, ci occupiamo delle biografie con Silvia Parma su Radio San Lucchino. Abbiamo iniziato una collaborazione, leggende, le persone che hanno fatto grandi Bologna. Come hai sentito, io faccio fatica a parlare, per cui...
Sì, no, veramente. Io faccio fatica a interromperti, in realtà. No, effettivamente... No,
mio massimo fu quando non c'era la Freccia Rossa. Tornando da Milano, conobbi questa ragazza, e ero con degli altri amici, e non so, mi ricordo più se erano 3 ore. E mi ritrovai che arrivai a Bologna e dico, mi sto perdendo la voce. Allora fa un'amica, non sei stato zitto da Milano.
Ecco appunto, vediamo questo Ettore che non sta mai zitto. Beh, insomma, alle volte parlare è una cosa importante, alle volte tacere anche, no?
No, ma so anche tacere.
Esatto.
So anche tacere.
Quando è il momento, esatto. Sì, sì. Ma in radio non ha senso tacere, no, sennò siamo qui muti per un po'.
Mi hai invitato qua.
E ho detto, no, vieni a chiacchierare con me.
Di fronte a te, di fronte al tecnico, là così.
No, ecco, è bruttissimo. No, ma io ti ho chiamato proprio perché chiacchi.
Quello sai meglio di me che in radio un minuto di silenzio è un buco vertiginoso.
Ma scherzi, ma anche a teatro, se fosse un minuto di silenzio senza fare niente, senza rimanere in personaggio, sarebbe un disastro. Bene, io direi che la puntata la chiudiamo qua, senza disastri, ma con questa piacevolissima chiacchierata con Ettore. Salutiamo Ettore, ciao!
Ciao, grazie a voi.
E a presto, e poi ci farai sapere tutte le tue notizie. Io vi saluto ricordandovi che ogni martedì alle 11, noi poi ci siamo, vi possiamo tenere compagnia per un'oretta e anche a volte ispirarvi o farvi venire qualche idea. In ogni caso, qualsiasi cosa vi venga in mente di dirmi, di comunicarci, lo potete fare sulla nostra pagina di Golosi d'Arte, per esempio, oppure mandandoci un messaggio al 320 70 32 200, ma per qualsiasi domanda, per qualsiasi richiesta, anche pensieri, anche invitate questo, che poi io vi rispondo di no perché decido io, però in ogni caso è molto interessante se voi mi dite anche cosa ne pensate della nostra trasmissione, perché come il teatro, come diceva anche Ettore, è una cosa insieme al pubblico, in realtà anche la radio, non esiste radio, non esiste teatro, non esiste arte se non è visibile. E con questo io vi lascio fino a martedì con una canzone di Roberto Vecchioni, e che non poteva chiamarsi che Teatro.
Ed arrivai in mezzo truccato, che già calavano la scena al primo atto in piena luce. L'avevano tutto sbottonato, tutto gli avevano levato, tranne la maschera e la voce. E mi guardava e sorrideva, e mi guardava e mi diceva, continua tu che tanto è un gioco. Che sia una farsa o una tragedia, meglio che stare su una sedia per dopo battere le mani. Alla mia parte li vedrai, son lì che non protesta mai, è troppo comodo quel posto e si accontentano di questo. Tre passi avanti, due a sinistra, rimani sempre bene in vista e non guardarli mai negli occhi, di solo cose che san già. Che sia Romeo o Pulcinella, la fin del viaggio resta quella. Ringrazia sempre. loro. Non è che abbia strabiliato nessuna volta in un teatro, ma è qui mi parla e sta morendo. Ed è con lui che ho cominciato, e quella sera l'ho adorato, che pianse e rise improvvisando. Io quella sera non ho riso, e tantomeno non ho pianto. L'avrei creduto tu, io stavo solo lavorando. No, non è vero, ci credevi, è stata la tua vita ed è mia. E se non è così, il teatro è una follia. Tre passi avanti, due a sinistra, rimani sempre bene in vista. E non guardarmi mai negli occhi, di solo cose che sa già, che sia Romeo o Pulcinella, la fin del viaggio resta quella. Ringrazia sempre, sei un artista, questa è la loro verità. Tre passi avanti, tre passi